Con gli occhi chiusi sul via vai di faccia, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, e piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Ed è con il più convinto dei buongiorno ascoltatori che vi accolgo questa mattina qui nel nido senza sonno del demone del tardi. Buongiorno, buongiorno a tutti, sono le 8 e 3 minuti del mattino. E il fatto che mi sia svegliato con in testa il refrain continuo di John Lennon che canta I'm so tired dovrebbe forse dirmi qualcosa, qualcosa sia sulla nostalgia di Get Back, finito ed archiviato a Sant'Ambrogio, sia soprattutto sullo stato psicofisico di chi vi parla. Ma intanto è giovedì, che causa ponte sembra un lunedì, ma invece è giovedì e durante il ponte è arrivata la neve a Milano, che detto così sembra un'intercettazione dell''Ndrangheta, e invece era proprio lei, la neve, quella vera. E fatemelo dire, la neve a Milano è un po' come l'amore, un attimo di incanto e di poesia, di cui poi resta solamente un gran paciugo. Mamma mia che aforisma, facessi l'opinionista per Mediaset sarei sempre protagonista a pomeriggio 5. Oh, così mi do degli orizzonti, ma intanto il ponte, perché è stato il ponte di Macbeth e dei 90 minuti di applausi a Mattarella. Applausi che, più che l'apprezzamento al presidente in carica, testimoniavano probabilmente il panico per quello che verrà, perché l'anno prossimo, alla prima della scala, sul palco presidenziale, potrebbe esserci lui, potrebbe esserci Silvio. E la differenza sostanziale sarà che alla prima della scala, l'anno prossimo, canta direttamente lui. 3 ore di Aznavour con l'orchestra diretta da Umberto Smaila, il sipario in Gran Biscotto Rovagnati e magari il coro dei Jalis, cui Silvio avrà concesso come primo atto la grazia presidenziale. Che spettacolo, altro che Macbeth! anche perché volendo ben vedere la corsa al Quirinale è già un po' la versione politica di Macbeth, cadaveri, imboscate, il tradimento dei 101 e tutti i sapori del melodramma che vediamo squadernati puntata per puntata in Quirinale la serie, che anche oggi ritroviamo sulle pagine dei giornali. E la puntata di oggi è... Silvio ha fatto anche cose buone, insomma puntatona. Chi l'ha detto? Chi l'ha detto? Silvio ha fatto anche cose buone. A. Larenzulli, B. Bondi, C. Conte. E la risposta esatta è, incredibilmente, C, proprio Conte, che è stato ospite ad Atreju. Dopo Di Maio c'è andato anche lui e tutti a casa di Giorgia, è un po' l'altro format molto popolare del momento, tutti a casa di Giorgia, che è quasi quasi la versione Littoria dei ragazzi del Muretto, protagonisti però in questo caso i ragazzi del Movimento, tra gli altri appunto anche Conte. E del Silvio ha fatto anche cose buone e della visita ad Atreju racconta oggi Tommaso Labate sulle colonne del Corriere della Sera. Berlusconi ha avuto un grande consenso, ha interpretato il sentire del paese, contribuito a spingere i partiti di destra verso una destra moderna e di governo. E ancora, il Presidente della Repubblica che non sia di centrosinistra, assolutamente non è scritto da nessuna parte che debba essere di una determinata provenienza politica. Chi parla è proprio Conte, l'ennesimo fiore, scrive l'abate, indirizzato ad Arcore dai cannoni avversari, arriva ancora una volta proprio da lui, che ieri pomeriggio, intervenendo ad Atreju, la festa organizzata da Fratelli d'Italia, che come sapete è già stata ribattezzata dalla Meloni stessa come il Natale dei conservatori, estende ai tempi supplementari il gioco di sponda Movimento 5 Stelle Forza Italia, che va in scena da qualche settimana. Adesso c'è il rumore di fondo della corsa per il Quirinale, che amplifica tutto e rende tutto più nitido. La svolta di Berlusconi a favore del reddito di cittadinanza, Conte che riconosce al Cavaliere di aver fatto anche cose buone, ancora Berlusconi che si spinge fino all'individuare una radice comune tra i 5 Stelle e la Forza Italia delle origini. Quindi le frasi di ieri dell'avvocato ad Atreju, ma a fissare il confine tra un prima e un dopo, racconta ancora l'abate nel rapporto tra il mondo berlusconiano e il gota pentastellato, è una telefonata notturna che parte da Palazzo Chigi e raggiunge il centralino di Arcore. E qui ci addentriamo nella fitta trama di Quirinale la serie. È la notte tra il 22 febbraio e il 23 2020, all'alba dell'emergenza Covid, Conte chiama Berlusconi per chiedergli una mano sull'emergenza coronavirus e Berlusconi la tende a Conte, fissando l'asticella dell'approccio responsabile sull'emergenza sanitaria, che a più riprese porterà Forza Italia anche a smarcarsi da Lega e Fratelli d'Italia. Dall'iniziale adesione al MES, poi finito in un nulla di fatto, fino ai voti sullo scostamento di bilancio, con gli azzurri sempre un passo avanti nella direzione dell'esecutivo rispetto a Meloni e Salvini. Da allora sono passati quasi 2 anni e il filo dei contatti, seppur sporadici, tra Arcore e il ramo istituzionale dei 5 Stelle non si è mai interrotto, nemmeno dopo che Conte ha lasciato il posto a Draghi nel luglio del 2020. Durante le serate a Porto Rotondo, a più riprese Berlusconi sorprendeva gli ospiti di Villa Certosa con recensioni amichevoli dell'operato degli ormai ex nemici giurati. Conte è davvero un moderato, uno che ci sa fare, per non parlare di Luigi Di Maio, quel ragazzo ha fatto passi da gigante, è diventato davvero bravo. Ma il momento, conclude l'abate, in cui lo scambio di cortesie istituzionali tra avversari si trasforma in un qualcosa di più, arriva quando Berlusconi, al termine dell'estate del 2020, viene contagiato dal Covid. Durante i giorni dell'isolamento a Villa San Martino, a più riprese Conte e Di Maio gli telefonano per manifestargli la loro vicinanza. Insomma, c'è anche del sentimento, dice l'abate, versione ovviamente smentita dalla tutorial alla Aranzulla che oggi il Fatto Quotidiano fa per spiegare che cosa ha detto in realtà e che cosa intendeva Conte. Ma sempre nel contesto di Quirinale la serie, non c'è solamente la saga degli approcci sentimentali tra Forza Italia e Movimento 5 Stelle, c'è anche invece la sfrenata passione che vede coinvolti da una parte Italia Viva, dall'altra la Lega. E di questo scrive Emanuele Lauria oggi a pagina 10 di Repubblica, perché potrebbe non esserci solamente Silvio, ma spuntano anche nuovi nomi. alla faccia dei nuovi, un po' perché li abbiamo già sentiti, un po' perché stiamo parlando di Casini e Amato, il dialogo tra Lega e Italia Viva sul futuro presidente. Il presidente dei due Matteo ha un identikit preciso, figura esperta, autorevole, distante dai due principali schieramenti, e nell'agenda dei due Matteo, Salvini e Renzi, sono segnati almeno un paio di nomi che corrispondono a quei profili. Uno, Pier Ferdinando Casini, il preferito dell'ex premier, e Giuliano Amato, che nel 2015 fu il candidato in pectore del centrodestra prima che lo stesso Renzi virasse su Mattarella. La certezza è che il confronto tra Lega e Italia Viva, quel dialogo sul Quirinale indicato come prioritario ieri su Repubblica dal vice segretario del Carroccio Lorenzo Fontana, è già iniziato. I contatti tra i leader non mancano e fonti qualificate raccontano di un colloquio alla Camera la settimana scorsa tra la capogruppo dei renziani Maria Elena Boschi e l'omologo leghista Riccardo Molinari. L'ex ministra, con discrezione, ha sondato la disponibilità a ragionare sul nome di Casini, visto come profilo super partes non sgradito a Berlusconi, di cui è stato a lungo alleato, ma neanche al PD, che nel 2018 lo appoggiò, ricorderete, nel collegio di Bologna. I tempi per un qualsiasi accordo, scrive Lauria, ovviamente sono prematuri, e Salvini ha un punto d'onore da rispettare e sostenere finché possibile il nome di Berlusconi. Ma a parlare anche uno dei big di Italia Viva, ovvero Ettore Rosato, che mette una fiche in più confermando il dialogo con la Lega ma allargando il campo. Insomma, è questo qua il campo largo di Renzi di Italia Viva. Noi pensiamo anche a Fratelli d'Italia, dobbiamo scegliere l'arbitro, non un giocatore, cercheremo di trovare un terreno comune. I candidati di centrodestra e centrosinistra, dice, non hanno numeri e creerebbero un problema anche nel governo. Un'ipotesi Casini o Amato potrebbe far convergere il centrodestra e una costituenda aggregazione liberal riformista tra Italia Viva, Coraggio Italia e altri moderati. Eccoli qua tutti i nomi del campo largo di Renzi. Chi resta per Mattarella? La platea della Scala da una parte, il PD dall'altra. Ma attenzione, qui è il colpo di scena che chiude la puntata di Quirinale, la serie di oggi. Per Mattarella c'è anche l'endorsement di Valentino Rossi, eccolo qua il colpaccio, il cliffhanger che chiude la puntata e ci rimanda alla prossima, perché Valentino Rossi ha detto sì, vogliamo un Mattarella bis. Adesso vedremo che cosa ne pensa Marquez, che magari proporrà Miguel Bosé solo per far dispetto a Valentino Rossi. Ma intanto cambiamo campo e spostiamoci dalla Milano della Scala, dalla Roma delle trame del Quirinale, alla Torino, in cui è andato in scena il varo della centrale di controinformazione sulla Covid promossa da Cacciari, Agamben, Mattei e Freccero. Si chiama Commissione Dubbio e Precauzione. Allora, ne scrivono oggi diversi quotidiani, per esempio c'è il richiamo in prima pagina sulle colonne del Corriere, del pezzo di Marco Imarisio che troviamo a pagina 9. Vediamo che cosa dice Imarisio. Apre così: come se il mondo fuori non esistesse, come se a 400 metri in linea d'aria da quest'aula non ci fosse la terapia intensiva del più grande ospedale torinese, che sta cominciando a riempirsi per tacere dei morti, di tutto quello che abbiamo vissuto. Il Covid era stato previsto da tempo, si tratta di un'operazione a tavolino, e siccome l'industria farmaceutica era in crisi da decenni, ecco che spunta il vaccino. Questi sono due virgolettati tratti dalla varo della centrale di controinformazione. L'articolo che state leggendo, dice Imarisio, doveva essere un resoconto magari ironico sullo Star Game dei No Green Pass italiani, organizzato sotto l'egida di due filosofi come Cacciari e Agamben, con la partecipazione speciale di Freccero e dei rispettivi ego. In diretta streaming c'era peraltro materiale abbondante, dove gli ingredienti di 58 diversi interventi producono la consueta minestra condita dal negazionismo e dal complottismo più estremi. Ma non ce la facciamo, dice Imarisio, non dopo aver sentito frasi come quella riportata sopra, pronunciate dal dottore e cultore di medicine alternative Massimo Citro, autore di video e libri, dove consiglia di curare il Covid con la vitamina C, convinto che la pandemia sia la più grande farsa della storia. Quando è riuscito a dire che con i vaccini si sta facendo una sperimentazione mondiale con molti pazienti che rischiano di finire nell'Ade, erano le 11 del mattino e il convegno era appena iniziato. Insomma, si mostra ritrosia a entrare nel merito i Marisio, che cita il destino dell'Ade evocato dal dottor Citro. Più di lui ha fatto Agamben, che ha detto: siete tutti morti, grazie, mo me lo segno, siete tutti morti, frase che forse neanche Crisanti in una giornata in cui si è svegliato pessimista potrebbe pronunciare, ma il siete tutti morti, essendo Agamben filosofo, non si rifà a Kierkegaard, ma forse più direttamente a Philip Dick, perché qua siamo nel distopico, più distopico che non si può, e quel io sono vivo, voi siete morti, era il Glenn Ransiter di Ubik, classicissimo di Philip Dick. Chi invece non si schernisce nel fare cronaca di quello che è accaduto nel convegno è Luciano Capone, sul Foglio, che racconta, il titolo è così, le follie della Cacciari e associati, e parte da prima, mentre intanto vedo che su Rai News 24 stanno scorrendo proprio le immagini dell'incontro istituzionale tra Mattarella e Valentino Rossi, con consegna di casco tricolore alla presidente uscente. Ma torniamo a Torino, perché appunto qualche giorno fa, scrive Capone, il volto pubblico di questa galassia, Massimo Cacciari, si era scontrato in TV con Alessandro De Angelis dell'Huffington Post, che gli aveva chiesto se non si sentisse in imbarazzo ad affiancarsi a chi paragona la situazione attuale al nazismo. Se mi dici che sono d'accordo con quelli lì che dicono che è uguale al nazismo, io me ne vado. Se fai provocazioni di merda, me ne vado, era stata la risposta indignata del filosofo. Alla vigilia del convegno, Giorgio Agamben, sparring partner di Cacciari in questa avventura intellettuale, ha esordito così la sua audizione al Senato su vaccini e Green Pass: voglio ricordare il codice di Norimberga e i processi ai medici che durante il nazismo si erano resi colpevoli di gravi crimini compiendo esperimenti letali sui detenuti nei lager. Non risulta, scrive Capone, che Cacciari abbia ritenuto quella del collega filosofo una provocazione di merda e si sia alzato. Eppure quello di Agamben non è l'unico paragone storico che faccia saltare sulla sedia. Tra gli altri chi c'era? La virologa Maria Rita Gismondo, ospite del simposio, che ha evocato episodi di persecuzione da parte del mainstream scientifico che ci riportano, dice, al periodo buio dell'inquisizione, non solo nazismo dunque, ma anche inquisizione. E poi viene citata la vicequestore Nunzia Schilirò, anche lei invitata al convegno della commissione Dubbio e Precauzione, che insieme alla inquisizione e insieme al nazismo mette dell'altro. Sostiene infatti che il paragone con il nazismo non è infondato, ma è più corretto quello con l'impero romano, quando la maggioranza scelse di mettere a morte Gesù per salvare Barabba. Voglio ricordare, ha detto, a tutti che Gesù è stato crocifisso perché ha manifestato il suo pensiero. Insomma, anche Gesù un novax ante litteram, e visto che c'è l'impero romano e l'inquisizione, ci sono pure i martiri del regime, citati da due noti medici antivaccinisti radiati dall'ordine, come Roberto Gava e Dario Miedico, trattati come due Galileo Galilei o come due Gesù Cristi nel convegno. Appunto, tra gli ospiti c'è anche viene citata Antonietta Gatti, patologa nonché sedicente esperta di guerra del Golfo, Balcani e 11 settembre, che afferma che i vaccini non sono tali, contengono nanoparticelle che danno istruzioni geniche che possono dare problemi cancerogeni. La tesi che i vaccini non siano vaccini, continua Capone, è un refrain, non a caso gli ospiti che si susseguono tendono a chiamarli sieri oppure iniezioni geniche sperimentale. Tra gli altri c'è anche lo psicanalista Massimo Citro, che dice che si sta facendo una sperimentazione a livello mondiale dovuta a un complotto studiato a tavolino. L'industria farmaceutica, ha detto, stava attraversando una crisi sempre più profonda e per risollevarla è stata creata un'emergenza e sono state fatte morire le persone per avere l'approvazione in via di emergenza delle molecole più pericolose. E poi non poteva mancare il ginecologo francese Hubert de Biol, costretto a lasciare la Francia per la Polinesia a causa del dell'obbligo vaccinale, secondo cui il vaccino diffonde la malattia, ma non basta. Il Novax, rifugiato in Polinesia, che dice che oltre ai vaccini bisogna abbandonare anche l'Europa, che è ormai una specie di Unione Sovietica. C'è anche l'avvocato Virginie de Arujo Recchia, Virginie, spero di averlo letto bene, che ha le prove che le iniezioni di terapia genica sperimentale non dovevano essere sul mercato mentre l'ivermectina è efficace. L'avvocato Virginie de Arujo Recchia denuncia anche il governo francese per genocidio, e naturalmente l'opposizione ai vaccini e al Green Pass è solamente un tassello della lotta contro il biopotere, che è una manifestazione dell'attuale assetto capitalista. Il progetto è infatti un progetto più ampio, e lo spiega un ingegnere, l'ingegnere Philippe Guilleman. Sembra veramente una pagina del pendolo di Foucault. Cosa dice l'ingegnere Philippe Guilleman? Che la vaccinazione obbligatoria è legata al desiderio dell'alta finanza di accelerare il movimento verso l'euro digitale e la moneta mondiale. Non si coglie bene il nesso, ma è affascinante pensarlo. Ovviamente, a chiudere a gambene, torniamo al punto di partenza, che chiosa con gli avversari che abbiamo di fronte non sono spiritualmente, moralmente, intellettualmente vivi, sono dei morti. Ritornando al pezzo di Imarisio, c'è tutto il rammarico per le assenze, perché scrive Imarisio, non hanno parlato alcuni personaggi che promettevano bene, come il noto psichiatra e autoproclamato primate metropolita ortodosso Alessandro Meluzzi, ultimo acquisto della neonata commissione Dubbio e Precauzione, che nelle intenzioni dei fondatori dovrà diventare appunto la base della resistenza contro il nuovo ordine mondiale sanitario. C'era però, citato da Imarisio e non da Capone, il fisico Livio Giuliani, che non cita il nazismo, bensì le squadre fasciste di Farinacci, che erano meno aggressive di quelle che cercano i non vaccinati casa per casa, perché almeno quelli di Farinacci, dice, si limitavano a usare solamente l'olio di ricino. Ultimo citato l'ex presidente di Pubblicità Progresso ed ex consigliere della RAI Alberto Contri, che ha incitato alla resistenza contro la Piovra, ecco, la mafia mancava, che, pensate, la Piovra gli ha addirittura cancellato un post su LinkedIn. Queste le cronache che arrivano da Torino, quando siamo arrivati intanto alle 8:22, e allora possiamo andare avanti con che cosa, non me lo ricordo più, con l'allarme lanciato questa mattina sulla prima pagina di Libero, perché ok il Covid, ok tutto il resto, ma attenzione perché c'è una guerra in corso. Titola Libero a prima pagina: attenzione, l'Europa filo-islamica dichiara guerra al nostro vino e alla nostra birra. Oggi Bruxelles vara un testo antialcolici con la scusa della lotta al cancro, previste etichette sanitarie sulle bottiglie, balzelli e giro di vite sugli spot. C'è una relazione importante tra il vino, la birra e le nostre tradizioni, ed è una relazione che oggi viene messa invece in prima pagina da Domani, che titola che cosa? All'Andrangheta piace ghiacciato, i PM indagano sull'amaro del capo, concorso esterno e riciclaggio sono le ipotesi di reato contestate ai titolari della nota azienda di liquori. Loro si difendono, scrivono Giovanni Tizian e Nello Trocchia sulla prima di Domani. Scrivono di due mondi molto distanti, quello della Andrangheta e quello dell'amaro del capo, eppure c'è un documento ottenuto da Domani che salda e mescola questi due mondi e li racconta come l'uno volto presentabile dell'altro. Giuseppe Caffo e il figlio Sebastiano, i due eredi della distilleria, risulterebbero infatti indagati per complicità con l'associazione mafiosa calabrese e indagati anche per riciclaggio. Le ipotesi di reato sono contestate in un'iscrizione sul registro degli indagati che risale al marzo 2021. Non sappiamo, precisano i due giornalisti di Domani, se da marzo ad oggi siano state prorogate le indagini nei confronti dei proprietari dell'Amaro del Capo o sia stata chiesta l'archiviazione. La procura al momento non commenta, vedremo poi se l'indagine è ancora aperta oppure è un'indagine che è già stata archiviata e che intanto diventa titolo per domani. Nella seconda parte della trasmissione ci occuperemo molto naturalmente della liberazione di Patrick Zaki, che oggi è la notizia più importante che troviamo sui quotidiani, quindi vogliamo riservarle dopo il giusto spazio, fuori dal caos e dalla baraonda della cronaca dell'oggi. Oggi sui giornali si scrive anche delle pensioni che come sapete rappresentano una delle grandi tradizioni che in questo momento sono minacciate, altro che il Natale, perché in pensione chi entra oggi nel mondo del lavoro, come avete sentito, si andrà non prima di 71 anni. Ebbene sì, armatevi di telescopio per riuscire a vedere la pensione. Eppure c'è un antidoto per la miseria di chi andrà in pensione a 71 anni, e l'antidoto sono i gioielli, perché oggi c'è l'inserto di Repubblica, che è l'inserto gioielli per l'appunto. Che cosa ci dice l'inserto gioielli? Che il gioiello è perfetto per investire in tempi di crisi. È meno perfetto il microfono, che sta gracchiando maledettamente questa mattina, ma intanto, se volete un bene rifugio, eccolo qua, proprio il gioiello. I gioielli si confermano bene rifugio con una crescita del 7% rispetto al 2019. Cominciate a mettere diamanti nel cassetto, cari amici che entrate oggi nel mondo del lavoro, perché spiega l'inserto di Repubblica, nei momenti di difficoltà si acquistano anche non solo perché sono bene rifugio, ma anche perché gratificano, sono eterni e si lasceranno a chi verrà dopo di noi. Quindi un investimento non solo per voi stessi, ma anche per il futuro dei vostri figli. Microfono, non mi abbandonare, please, resta con noi, anche se da come va e viene la vedo grigia. E quindi diamo anche qualche consiglio ai giovani di oggi che vogliono garantirsi un futuro attraverso l'investimento in gioielli. Per esempio, potreste investire in spille nomadi, dalla maxi colomba di Lady Gaga a quella geometrica di Jill Biden. L'accessorio più retro si è ripreso la scena tra street style e haute couture, non va più sul reverse della giacca ma su punto vita, maniche e spalle. Potete scegliere, che ne so, lo sviluppo della linea iconica di Vernier, che unisce ricerca di materiali innovativi, gusto ed ergonomia, oppure puntare sugli anelli a due dita, sul guanto orologio che gli artigiani di Cartier hanno scelto per infrangere le regole dello stile con audacia, o ancora mimose lussureggianti e sontuose margherite, simbolo di bellezza, armonia e femminilità, oppure le sfumature di natura con una tavolozza legata al regno vegetale, minerale e marino per dipingere la nuova linea di Crivelli, o ancora tormaline, ametiste, petazzi, topazi, caleidoscopici, cocktail di pietre golose come caramelle, gelatine di frutta che sono la cifra di Bicegro, o la bellezza naturale e rigogliosa dell'isola di Capri che si riflette nei pezzi unici della collezione Chantecler. Sì, Chantecler, come è più pulito, più di Chantecler, quello lì, ma in realtà un altro. Ma ultima indicazione fondamentale proprio per i giovani, gioielli sì, ma che cosa piace ai giovani? Ai giovani piace l'oro, malleabile, può assumere qualsiasi forma e soprattutto non si deprezza mai, mentre Pinegonda, che da sempre utilizza l'argento, continua a puntare sull'argento e lancia Incipit, una collezione ispirata alla forza e alla femminilità. Un grande viaggio nel mondo dei gioielli, suggerito oggi da Repubblica. Gioielli, per l'appunto, bene rifugio per tutti quei giovani che la pensione la vedranno a 71 anni. Intanto si sciopera, è stato indetto lo sciopero generale e delle reazioni del governo. Si scrive oggi sui giornali, parleremo di quello, parleremo naturalmente del caso Zaki, è da lì che ripartiremo nella seconda parte del Demone del Tardi. Parleremo, se ne avremo tempo, anche del varo del nuovo governo tedesco, con l'immagine iconica, questa volta fatta dall'IKEA, che ha preso una sosia della Merkel per rimetterla in poltrona, con un claim che dice ben tornata a casa. Ben tornato invece negli studi di Radio Popolare per condurre il GR delle 8.30 a un prontissimo Luigi Ambrosio. Noi ci risentiamo tra poco con la seconda parte del Demone. It's good morning time, it's good morning time, it's good morning time. Wake up. It's good morning time, it's good morning time, it's good morning time. Wake up. It's a new day, It's time to stretch. Oh. The sun is shining, woo-hoo. Big day ahead. Come on. My feet are moving, oh, yeah. I'm gonna dance, woo. And eat my breakfast. Yummy. And now I'm clapping my hands. It's good morning time, it's good morning time. Wake up. It's good morning time, it's good morning time. Le 8:38 minuti, rieccoci qua con la seconda parte del Demone del Tardi. Naturalmente, come sempre, molto Covid nei titoli dei quotidiani di oggi. Il governo cerca più vaccini e il titolo che fa Repubblica, vaccini 100 milioni di dosi, e invece il titolo del Corriere, Omicron circola in 6 regioni, è la scelta che fa il Messaggero, terza dose Moderna rimpiazza Pfizer, invece il titolo del Giorno, perché Pfizer comincia a scarseggiare, e mentre le scorte di Moderna invece ci sarebbero. Si scrive naturalmente anche del nuovo indirizzo preso da Boris Johnson e del Covid Party che avrebbe organizzato nel Natale del 2020 e della relazione possibile tra le due iniziative, una per coprire l'altra, di informazione sulla Covid. Si parla oggi anche ai microfoni di Radio Popolare in apertura di Prisma, ovvero del come si può costruire una bugia mediatica, perché c'è un'intervista ad Andrea Crisanti che racconta di aver rilasciato un'intervista alla Verità, la ricorderete probabilmente, per spiegare che bisogna vaccinare i bambini, e invece la Verità ha fatto un titolo in cui gli ha fatto dire l'opposto. E poi aggiunge nell'intervista, e qua mi fermo con il teaser: all'inizio del Covid ho subito pressioni per minimizzare l'epidemia. Tutto questo tra poco in apertura di Prisma con Lorenzo Ghidini e Roberto Maggioni. Ma intanto, come avevamo detto, l'altra notizia del giorno che troviamo su tutte le prime pagine dei giornali è naturalmente la liberazione di Patrick Zaki, e a contare sono soprattutto le immagini, quelle immagini che sono una cosa bella nel rivedere Patrick Zaki libero al Cairo insieme alle persone che lo hanno sostenuto e gli hanno voluto bene. Il Corriere della Sera oggi intervista proprio Patrick Zaki con l'inviata a Mansoura Marta Serafini, e come si racconta Zaki un po' alla Carmen Consoli, dice: sono ancora un po' confuso ma sono felice, confuso e felice, come normale che sia dopo i lunghi mesi di detenzione. Quando hai capito che stavi per tornare libero? Gli chiede Marta Serafini. Racconta Patrick Zaki: non mi hanno annunciato che sarei stato rilasciato, all'improvviso mi hanno portato al commissariato e hanno iniziato a prendermi le impronte. Non capivo cosa stesse succedendo, non c'erano segnali che mi stessero per scarcerare, ero confuso, non posso dire tutti i dettagli e preferisco non parlare del delle condizioni di detenzione, ma poi ho capito che c'era una speranza, e la speranza, sai, è la cosa più difficile da tenere in vita quando ti tolgono la libertà. Gli chiede poi Marta Serafini qual è stata la prima cosa che hai detto, soprattutto al gruppo di donne che ha lottato per te per 22 mesi, e lui risponde molto semplicemente: ho detto grazie, e poi ho detto te mam, cioè va tutto bene. Qui Patrick ride, si interrompe, perché quel te mam va tutto bene, la frase che ha sempre ripetuto alla madre fin da quando si era trasferito a vivere al Cairo, prima in Italia, poi già dice: una delle cose che più ti fa soffrire quando sei in carcere è il pensiero del dolore che provochi alle persone a cui vuoi bene. Io voglio dire grazie, e solamente quello, grazie all'Italia, grazie a tutti quelli che hanno tenuto accesa la luce, e l'elenco è lunghissimo: gli amici in ogni parte del mondo che si sono dati da fare per me, ma anche la vostra delegazione diplomatica che è venuta alle udienze, l'Università di Bologna, tutti i compagni del master. Ma in particolare, dice, c'è una persona, e quella persona è Rita Monticelli, la mia mentore al Master Gemma a Bologna, una persona che mi ha trattato come un figlio e non mi ha trasmesso solamente conoscenza, ma anche i valori, l'empatia, il rispetto e l'ascolto. Poi naturalmente la sorella Marisa, ma sicuramente così faccio arrabbiare qualcuno e quindi mi fermo qua, dice Patrick Zacchi. Marta Serafini gli ricorda che anche la società civile ha avuto un ruolo fondamentale, tra i nomi fa quello di Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia. Non dimenticherò mai, dice Patrick Zacchi, tutte le volte in cui durante le visite mi veniva raccontato delle manifestazioni, delle piazze e di tutte le iniziative organizzate per chiedere il mio rilascio in questi due anni. Tra chi si è spesa per Patrick Zacchi c'è anche Liliana Segre, che ha votato per la richiesta di cittadinanza, e dice Zacchi: mi ha riempito di orgoglio sapere che una persona del suo livello e della sua statura morale si sia interessata a me. Ora sei libero, gli chiede la giornalista del Corriere, ma, e qua veniamo a un punto rilevante che sta come una spada di Damocle dietro la liberazione di Zacchi: ora sei libero, ma le accuse a tuo carico non sono cadute. Il giudice ha fissato un'udienza all'inizio di febbraio. Pensi di poter tornare in Italia un giorno? Lui dice: spero ovviamente che questo avvenga presto. Non so se ci sia un'interdizione per viaggiare all'estero, per ora so solo che posso tornare al Cairo. Insomma, una libertà ancora limitata, quella di Patrick Zacchi, che diceva all'inizio dell'intervista che gli fa Marta Serafini di non voler entrare nel dettaglio delle sue condizioni di detenzione. Allora, chi dice qualcosa di più su quelle condizioni di detenzione è Khaled Daoud, giornalista e politico che è stato ugualmente carcerato nel carcere di Tora, rilasciato ad aprile, e che nel carcere ha incontrato più volte proprio Patrick Zacchi. E Khaled Daoud, giornalista ma soprattutto uno dei leader del partito di Mohamed El Baradei Dustur, che in arabo significa costituzione, e che ha lavorato come portavoce per il National Salvation Front, la coalizione del fu presidente Mohamed Morsi. Daoud, appunto, nell'ottobre del 2019, in seguito alle manifestazioni di piazza contro il caro vita, venne incarcerato con l'accusa di partecipazione ad associazione terroristica e sottoposto a detenzione cautelare. È così che ha incontrato Patrick Zacchi tre volte nel carcere di Tora, e racconta: eravamo detenuti in bracci differenti dell'enorme complesso penitenziario. Patrick era al Cairo. Il giorno dell'udienza, però, tutti i detenuti in attesa di processo vengono portati nei sotterranei della corte, nell'istituto dei cadetti di polizia, e ci restano dalle 10 del mattino alle 5 del pomeriggio. È lì che tre volte, tra luglio e novembre 2020, mi sono trovato con Patrick, una cella di 30-40 persone, politici e anche islamisti. Non stava bene, ovviamente, chi starebbe bene, peraltro, lì dentro? Immaginate il vostro corpo perquisito regolarmente in ogni angolo, e la rabbia di non poter esprimere la rabbia. Ma Patrick, come me, ha una storia politica, e noi ce lo aspettiamo di finire in cella senza motivo. Speri sempre che non capiti a te, ma poi alla fine capita. E lui era meno fortunato di me, che dividendo la cella con un paio di settantenni avevo una branda di ferro su cui dormire. Lui e i suoi due compagni stendevano le coperte sul pavimento di 4 metri quadrati, un buco dentro cui c'era pure un piccolo bagno. Aveva però due ore d'aria e poteva poteva leggere i giornali, che a me erano preclusi. Diceva che lo aiutavano i libri, quelli che hanno salvato anche me. I testi politici sono proibiti nelle carceri egiziane, ma i manuali di storia e i romanzi no, basta che te li portino i familiari, perché chi è in attesa di giudizio non può accedere alla biblioteca. Stessa cosa per il cibo, sia io che Patrick potevamo contare sul cibo esterno, un privilegio, dice, dei detenuti della classe media. C'era un frigo condiviso da 40 detenuti e un fornelletto elettrico in cella. Per mangiare si mangiava, tutto il resto è il problema, così racconta Khaled Daoud. Ma contraltare della gioia e del senso riscatto per la liberazione di Patrick Zaki c'è e resta il lato oscuro del caso Regeni e il gelo dei genitori di Regeni in attesa di un passo della Farnesina, è quello che viene raccontato a pagina 4 di Repubblica Oggi da Giuliano Foschini. La liberazione di Patrick Zaki, scrive, arriva infatti in un momento molto delicato nella battaglia della ricerca della verità sulla morte di Giulio. Negli ultimi due mesi sono accaduti due fatti cruciali: la decisione del Tribunale di Roma di non celebrare il processo ai quattro agenti della National Security per l'omicidio Regeni in assenza dei domicili degli imputati, che il Cairo non vuole comunicare, e la durissima reazione della Commissione parlamentare d'inchiesta, che individua gli apparati del governo egiziano come responsabili dell'assassinio. Dunque, secondo l'Italia, i responsabili dell'omicidio sono nel palazzo del governo di Al-Sisi, lo stesso palazzo che ha depistato, non ha collaborato alle indagini e ora impedisce il processo. E quindi, e questa è la domanda che si ripetono da settimane i genitori di Giulio insieme con il loro legale, in attesa di una risposta dal governo che invece non è arrivata. Palazzo Chigi aveva compiuto un gesto importantissimo dall'altissimo valore simbolico, costituendosi parte civile nel procedimento prima che il tribunale rinviasse tutto, ma evidentemente ora è necessario compiere altri passi se non si vuole fare il gioco dell'Egitto, cioè allungare i tempi affinché tutto cada nel dimenticatoio. I piani su cui si gioca la partita sono due. Uno riguarda i rapporti internazionali con l'Egitto, che sono, perlomeno per quanto riguarda il dossier Regeni, su un binario morto da due anni. L'ex ambasciatore Gian Piero Cantini era stato inviato al Cairo con una lettera di incarico molto chiara che conteneva una serie di passi e di obiettivi da raggiungere nei rapporti con l'Egitto. Nulla si è riuscito a fare. Addirittura la scorsa estate, mentre l'allora presidente del Consiglio Conte assicurava di aver avuto rassicurazioni da Al-Sisi di una grande collaborazione, si è dovuto assistere all'umiliazione di ottenere gli effetti personali sbagliati di Giulio. Il governo egiziano aveva promesso che sarebbero stati restituiti ai genitori, era volata una delegazione della nostra intelligence a prenderli, invece sono stati spediti borsello e occhiali che a Giulio non erano mai appartenuti. Da agosto è stato nominato un nuovo ambasciatore, Michele Quaroni, che però non ha nemmeno preso contatti con la famiglia e che si trova di fronte a un compito difficilissimo: ottenere il domicilio dei quattro imputati, condizione imprescindibile secondo la Corte d'Assise di Roma per poter celebrare il processo. La seconda strada è di tipo tecnico. La vicenda Regeni ha posto chiaramente un problema, un principio cristallino a difesa dei diritti degli imputati, cioè non ci può essere un processo se l'imputato non è a conoscenza delle accuse che gli vengono mosse. Può essere usato dagli imputati per evitare il processo. Basta infatti che il proprio Stato non consenta la notifica degli atti per impedire che il processo venga celebrato. Ecco perché c'era chi stava ragionando a Palazzo Chigi e al Ministero della Giustizia per pensare una norma che impedisca tale scempio. Per esempio, in casi come questo, basta notificare l'atto all'ambasciata per dare la notizia come è avvenuta, ma la strada era assai stretta e anche per questo sembra essere stata abbandonata nelle ultime settimane. E quindi la domanda che resta è quella, e quindi, pronunciato dai genitori di Giulio Regeni. Torniamo sulle prime pagine dei quotidiani di oggi, perché il titolo che in taglio centrale fa La Stampa, sotto l'immagine di Patrick Zaki insieme alle sue ragazze di famiglia, riguarda il confronto tra i sindacati e il governo che sfocerà nello sciopero generale. Draghi, la linea dura con i sindacati, e questo è il titolo che fa La Stampa. Palazzo Chigi gela Landini, non si tratta in eterno. La Stampa che scrive anche di una mediazione in corso tra Orlando e Provenzano, mentre invece Il Manifesto fa da contraltare titolando: delitto di sciopero, scioperare dai responsabili, l'arrivo di Omicron, il Natale alle porte, la ripresa incipiente, tutti o quasi trovano un motivo per criticare CGIL e UIL, ma anche nel governo c'è chi riconosce le ragioni dei sindacati. Il PD è stordito e la CISL scende in piazza da sola, così il Manifesto. Ma restiamo sulle colonne della Stampa, che appunto parla di linea dura con i sindacati. Il Premier scrivono Alessandro Barbera e Carlo Bertini a pagina 8 della Stampa: aspetta la mossa di Landini, il PD in campo per una mediazione, la CGIL costretta ad accelerare dopo lo strappo della UIL. A fianco, nella pagina che segue, c'è appunto l'Ocse che lancia l'allarme nella UE per gli italiani che entrano nel mondo del lavoro e che potrebbero andare in pensione a 71 anni, ma poi proseguendo nello sfoglio e tornando al richiamo di prima pagina, cioè si incrocia nuovamente la Quirinale e la Serie, perché c'è il Financial Times che a nome dei mercati lancia l'allarme: se Draghi dovesse andare al Quirinale, il paese è a rischio. L'ipotesi di Draghi al Colle spaventa gli investitori, si teme l'instabilità. L'allarme appunto della Financial Times sulla tenuta del governo e di un rischio paralisi parla anche, lanciando identico allarme, Carlo Cottarelli a pagina 13: senza Super Mario in pericolo i conti pubblici, in bilico anche le riforme di fisco e giustizia. Un Cottarelli oggi in veste oracolare, perché viene convocato anche dal Foglio. Anche qui riparla Cottarelli, che definisce lo sciopero generale di CGIL e UIL uno sciopero senza ragioni e contro il metodo Draghi. CGIL e UIL rischiano di perdere credibilità, perlomeno questa è la sintesi del pensiero di Cottarelli che viene fatta dal Foglio. Torniamo sulla prima del Corriere della Sera, perché oggi c'è un'intervista a Zaia, nata vuota verrebbe da dire, perché l'intervista a Zaia è diventato uno dei format di riferimento del Corriere della Sera. Zaia, opinion leader prediletto per il giornale di Via Solferino per quanto riguarda il Covid. E che cosa dice Zaia? Eccone qua la sintesi dal titolo: il Veneto è un laboratorio, lo sapevamo, è un laboratorio da cui è sfuggito il leghismo, che poi ha contaminato quasi l'Italia intera, anche se continua a essere valida l'ipotesi che il leghismo sia stato trasmesso all'uomo da un pipistrello oppure da un pangolino. Comunque non intende questo Zaia quando parla del Veneto come laboratorio, bensì un laboratorio delle terapie intensive. L'83%, denuncia Zaia, di coloro che sono ricoverati in terapia intensiva in Veneto non è vaccinato. Il governatore le minacce Novax, il clima è pessimo, fondamentale immunizzarsi per evitare l'arancione. Torniamo però dalle parti della manovra economica, che è quella che ha generato lo sciopero generale, perché oggi sulla prima del Sole 24 Ore si fanno i conti e al di là del titolo principale, che è Villette salta il limite per il 110%, argomento che lasciamo ai possessori di villette, il Sole 24 Ore fa i conti sui tagli dell'IRPEF. E che cosa emerge dai conti fatti dal Sole? Che il 36,6% dei tagli va ai redditi più bassi, il 3,4% solamente invece va ai redditi sopra i 75.000 euro. Andatevi a leggere i conti che fa il Sole con la calcolatrice per verificare se abbiano ragione loro oppure abbia ragione chi dice che l'indirizzo della distribuzione dei tagli va in senso contrario. Intanto un segnale di attenzione ai beni rifugio, questa volta non i gioielli bensì gli immobili, perché il Messaggero in prima pagina scrive della stretta green che mina il mercato degli immobili. La bozza della direttiva: dal 2003 le abitazioni per essere vendute dovranno essere in classe C. La Commissione Europea prepara la stretta green sugli immobili, ma la direttiva rischia rischia di essere una spada di Damocle, secondo il Messaggero, per il mercato, poiché gli immobili giudicati non adeguati in tema energetico ai nuovi criteri in arrivo non potranno più essere venduti o affittati dai proprietari. Naturalmente le notizie della Champions sulla prima pagina della Gazzetta, ma io mi fermo qua in attesa dell'Atalanta che si giocherà la qualificazione alle 16.30 oggi dopo il rinvio per neve di ieri sera. Mi fermo qua e vi ricordo che tra poco in apertura di Prisma l'intervista annunciata ad Andrea Crisanti che racconta di come sia stata costruita una sorta di bugia mediatica e si riferisce a quando aveva rilasciato un'intervista alla Verità diventata un vessillo per i Novax, in cui lui spiegava che bisognava vaccinare i bambini e invece hanno scritto e hanno titolato esattamente l'opposto. Tra poco Crisanti ai nostri microfoni in apertura di Prisma. Noi ci troviamo invece domani mattina, che è già venerdì, con la puntata corta e con il professor Di Stefano, il giorno delle locuste. Grazie per esserci stati ancora una volta, buona giornata e ci sentiamo domani.